se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
È difficile pensare a un libro più demoniaco e demonizzato del Mein Kampf, il libro semi-autobiografico di Adolf Hitler, che in questi giorni è tornato a far parlare di sé perché Amazon, a quanto pare, ha deciso di metterlo al bando. O per dire meglio, ha deciso di non venderlo più, di non distribuirlo più, di non permettere più alle persone di comprare il Mein Kampf dai propri store digitali. E ovviamente questo ha scatenato una qual certa polemica. E visto che io ho letto anche attentamente il Mein Kampf, mi sono detto perché non parlare di questa cosa? Ma perché farlo da solo, dal momento che abbiamo anche online Roberto Mercadini, che ha letto anch'egli il Mein Kampf, proprio nella stesura del suo ultimo libro. E allora, ciao Rob, benvenuto qui su Daily Cogito.
Ciao, ciao.
Direi di parlare insieme di questo argomento, come dire, piccante, spinoso, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, in compagnia non solo del vostro unico irripetibile Rick Dufer, ma anche del nostro unico meraviglioso Roberto Mercadini. Ciao Rob, bentornato, come stai?
No, grazie, bene, molto bene, molto bene.
Internet ci permette di chiacchierare, anche se non di persona, almeno a distanza, perché si dice che su Daily Cogito il coronavirus ancora non ha trovato il modo di propagazione. Allora, Rob, io ho voluto chiacchierare con te perché l'ultima volta in cui ci siamo visti abbiamo discusso abbastanza a lungo anche, fra le altre cose, del Mein Kampf, in quanto sì. Tu mi hai detto che lo hai letto, lo hai studiato nell'ultimo periodo. Come mai?
Perché ho scritto un libro sulla bomba atomica e essendo sulla bomba atomica dovevo parlare anche di Hitler e per documentarmi insomma, ho letto anche il Mein Kampf.
Questo sembra strano, perché cavolo, ogni volta in cui uno dice, sai, ho letto il Mein Kampf, sembra che abbia fatto un peccato mortale. Non so se capita anche a te, a me è capitato in passato di dire, anche online, io ho letto il Mein Kampf, e la reazione è subito una iperreazione, perché sembra che l'unica cosa che possiamo cogliere dal Mein Kampf siano dei messaggi che ti trasformano in un nazista. Ed è, credo, per questa visione un po' superficiale che si è deciso, non solo Amazon ha deciso di togliere dalla distribuzione questo libro, ma che spesso, molto spesso, si dice che è meglio non farlo leggere, non diffonderlo, non proporlo e quasi cancellarlo dalla storia, in una sorta di damnatio memoriae contemporanea che dal mio punto di vista, non so come la pensi tu, dal mio punto di vista potrebbe fare un sacco di danni. Che ne dici tu?
Sì, io sono d'accordo con te e a me è capitato una cosa simile a quella che è capitata a te, cioè quando io cito dei passi del Mein Kampf, parlo del Mein Kampf, a volte mi dicono, ah perché? Tu l'hai letto? Perché? Dove l'hai trovato? Perché ne hai una copia in casa? Cioè come se fosse illegale, ma non è illegale e io spero che non sarà mai illegale, anche perché sarebbe paradossale distruggere il Mein Kampf, visto che erano i nazisti. Erano i nazisti che bruciavano i libri, no?
Sì, decisamente sì. La censura preventiva non è certo una cosa da antinazisti, anzi, esatto. Ci avvicina molto a quello che facevano i nazisti. Sai, io peraltro ho una storia un po' particolare con il Mein Kampf, perché mi fu regalato quando io ero ancora adolescente da un mio parente che era invece manifestamente fascista, e lui mi regalò il Mein Kampf nella convinzione che avrebbe potuto tirarmi dalla sua parte, e io ho avidamente letto il Mein Kampf e una volta finito ho detto a questo mio parente, oh grazie, perché ho capito ancora di più che dentro qui c'è una sacca di cazzate incredibile, quindi mi hai convinto del contrario. Però è una cosa importante questa. La sacca di cazzate non è stata priva di interesse. Ecco, su questo io vorrei ragionare, perché credo che leggere il Mein Kampf significa non soltanto informarsi sulle idee di Adolf Hitler, o meglio, non informarsi e farsi persuadere dalle idee di Adolf Hitler, significa informarsi su una serie di elementi che, se dimenticati, potrebbero veramente crearci dei danni enormi.
Sì.
Che ne dici?
Sì, io sono d'accordo. Guarda, io addirittura nel libro ho scritto che auspicavo l'introduzione del Mein Kampf nelle scuole, cioè una lettura guidata, ovviamente, dai docenti. Una lettura guidata sarebbe molto utile per capire le radici di un certo pensiero e che per capire anche dei mali che non sono solo del nazismo, ma sono più diffusi. E io credo che se uno legge in modo intelligente, critico il Mein Kampf, non diventa nazista, ma gli succede quello che è successo a te, cioè si convince ancora di più che sono cose che non stanno né in cielo né in terra, deliranti, malate e aberranti.
E soprattutto, cioè, la cosa che è veramente importante da capire è che se tu oggi non leggi il Mein Kampf, ma rimani a... Ora, piano, aspetta, voglio fare un paio di distinguo. Io non sto volendo persuadere la gente a leggere per forza il Mein Kampf. Non è questo né il mio né il messaggio di Roberto. E tantomeno vorrei demonizzare Amazon per questa sua decisione, perché poi Amazon, c'è da dirlo, è un'azienda privata, ha deciso che il Mein Kampf e altri libri di nazisti, e poi farò anche una considerazione su questo, non sono in linea con le policy, con i valori dell'azienda, e quindi ha detto: noi non riteniamo opportuno vendere il Mein Kampf. Questo per me è legittimo, però mi sembra che le persone stiano festeggiando al punto di volere che la decisione di Amazon sia una decisione generale, quasi politica, come se a questo punto ci fosse l'autorizzazione, come dicevi tu prima, a cancellare dalla storia questo libro. E come stavo dicendo, in realtà, se tu non leggi il Mein Kampf, se tu non approfondisci un po' le radici del pensiero di cui Adolf Hitler è stato uno dei sintomi, perché poi non dimentichiamocelo, il nazismo, Hitler sono stati dei sintomi di qualcosa che aveva radici molto più profonde, tu rischi di fraintendere la storia e ti sembra, come molto spesso accade, guardando anche documentari un po' superficiali, ti sembra che Adolf Hitler sia stato un demonio emerso dal nulla nella storia e che in qualche modo l'Europa, la cultura occidentale sia stata vittima di Adolf Hitler. Quando in realtà, quando tu leggi il Mein Kampf, ti accorgi che dietro quella manifestazione orripilante e assolutamente inaccettabile dell'umanità, c'era una storia che ti fa accorgere di come persino dietro alle idee di Adolf Hitler ci fossero delle ragioni folli, delle ragioni completamente inaccettabili, ma delle ragioni che, quando studiate e comprese, possono darti qualche strumento in più per capire meglio non solo quel fenomeno, ma anche tutti i momenti della storia in cui quelle radici hanno portato a sintomi ulteriori, diversi, altrettanto violenti, altrettanto inaccettabili.
Sì, sono completamente d'accordo con te. Hitler non ha creato il nazismo, ma le idee più aberranti e mostruose che noi attribuiamo al nazismo, cioè l'idea di una razza ariana superiore, l'idea dell'inferiorità e della pericolosità degli ebrei, persino addirittura i simboli e alcuni elementi estetici come il grido Heil per salutare, la svastica, eccetera, eccetera, erano già presenti in Europa da decenni, erano diffusi in libri, in volantini, ed erano propagandati da politici che hanno avuto successo e hanno avuto potere. E di questi libri, della storia di questi politici, di questi volantini, Hitler si è avidamente abbeverato. Quindi io, una cosa che dico nel libro è: non è stato Hitler ad aver creato il nazismo, in un certo senso è stato il nazismo ad aver creato Hitler. In questo senso qui, che come tu dici, è un sintomo Hitler.
È un sintomo, è la conseguenza di un movimento molto, molto, molto più radicato. E io credo che la lettura del Mein Kampf sia in qualche modo ti dia la possibilità, essendo una testimonianza storica, ti dà la possibilità, attraverso una lettura critica e consapevole, di individuare alcuni dei meccanismi che hanno portato alla nascita del Partito Nazionale Socialista, di Adolf Hitler e di quello che poi conosciamo, che se però, come detto, viene visto solo superficialmente, se io in medicina, se io vado a guardare soltanto i sintomi e non vado poi a studiare le cause, magari riesco a mitigare i sintomi, ma faccio un sacco di danni perché le cause nel frattempo si radicano in modi molto diversi. Il concetto di metastasi è questo, ok? Mentre tu pensi che i sintomi siano eliminati e siano l'unica cosa fondamentale, nel frattempo le radici della malattia si sono propagate un po' ovunque. Ecco, dimenticarsi del Mein Kampf significa in qualche modo, da un punto di vista ideologico, politico e anche filosofico, dimenticarsi del propagare di questa malattia in altri ambiti del sapere. Sai, io quando leggevo il Mein Kampf, sai qual è una delle cose che mi ha proprio colpito di più? Sì. È la parte di politica economica di Hitler. Ma tu sapevi che la proposta economica del Partito Nazionale Socialista, da un punto di vista programmatico, era quasi identica al partito stalinista, quindi al partito dell'Unione Sovietica? Questo lo sapevi, l'hai letta sul Mein Kampf.
Nonostante lui si scagli continuamente sia contro il marxismo che contro il capitalismo e addirittura li associa
assolutamente
al marxismo.
Assolutamente, però questo è un punto interessantissimo perché, per esempio, le politiche economiche proposte da Hitler sono la nazionalizzazione di tutte quante le più grandi aziende, ok? Fondamentalmente il nazismo ha portato avanti per tutta la sua storia una campagna terribile contro l'impresa privata. Dopodiché, ovviamente, c'è un aumento smisurato della spesa pubblica, perché il nazionalsocialismo è stato un tipo di socialismo, quindi è stato un forte tentativo di dire la cosa fondamentale è che tutte le politiche economiche vengano guidate dallo Stato, una centralizzazione dei poteri incredibile, e poi tutta una serie di misure, quindi il rafforzamento della polizia, l'eliminazione di qualsiasi possibilità federalista. Ricordiamoci che in Germania comunque il sentimento federalista era molto più radicato rispetto a tante altre parti d'Europa, ancora oggi è così. E se tu vai ad approfondire questa cosa, un altro elemento, il controllo totale dei prezzi, il controllo totale dei salari. Ecco, io leggendo queste cose, per esempio, mi sono accorto che leggere il Mein Kampf è fondamentale perché ti accorgi effettivamente del perché Hitler vedeva di malocchio il comunismo. Semplicemente perché il comunismo, da un certo punto di vista, era il concorrente diretto, perché le proposte erano esattamente identiche. È come, se vogliamo fare un esempio che stiamo affrontando anche in questa puntata, Amazon e eBay. Perché Amazon ha cercato di ostacolare eBay? Perché facevano la stessa cosa. In un certo modo, le politiche tedesche del Partito Nazionale Socialista e le politiche staliniane dell'Unione Sovietica si sovrapponevano sotto molti punti di vista. E questo, secondo me, è una cosa che andrebbe perlomeno vista, cioè bisognerebbe toccarla con mano, perché io ricevo moltissimi messaggi da parte di persone che magari hanno visto, non so, i miei video in cui parlo del capitalismo, del mercato libero e via dicendo, che vengono da me e mi dicono ma guarda che Hitler era un capitalista. E questa è la conclusione a cui giungono, perché lui denunciava il comunismo, il marxismo. E questo è l'approccio superficiale. Ti sembra che sia così perché guardi al fenomeno in modo superficiale. Poi prendi, leggi il Mein Kampf e ti accorgi che il primo nemico del partito nazista era proprio il capitalismo e che l'avversione nei confronti dello stalinismo era semplicemente dovuta a una fin troppo grande somiglianza.
Sì, sì, c'è questa cosa stranissima che, come ti dicevo, addirittura lui associa questi opposti, cioè il marxismo e il capitalismo, come se fossero due complici.
È perché sono manifestazioni della cultura ebraica, dal suo punto di vista, ovviamente. Il marxismo è, ovviamente, vabbè, Karl Marx vicino, eccetera, eccetera. Il capitalismo, invece, degli ebrei abbienti, banchieri e tutto questo. Quindi anche la sua...
dell'ebreo internazionale.
Esatto.
Ossessivamente questa espressione, l'ebreo internazionale. Come se gli ebrei non avessero una nazionalità, non avessero, ma ci fosse, insomma, una congiura internazionale tramata da tutti, e che sono poi tutti uguali. Questa è l'altra cosa che mi ha colpito, perché certo. Io invece mi sono fatto colpire più che altro dal linguaggio, mm-hmm, e dalla prospettiva letteraria, no? Allora, lui usa quasi sempre il singolare quando parla degli ebrei. Lui dice i tedeschi, lui dice i bavaresi, i prussiani, ma non dice quasi mai gli ebrei. Dice l'ebreo. Cioè, dice gli ebrei quando proprio non se ne può fare a meno. Cioè, a Linz c'erano molti ebrei, dice, ok, ebrei, non avrebbe senso dire a Linz c'erano molti ebreo. Ma in tutti gli altri casi, ok, in tutti gli altri casi dice ebreo. È come se lui negasse la singolarità agli ebrei, l'individualità.
Certo.
Cioè, non ci sono gli ebrei, c'è l'ebreo, ce n'è uno, è un ripetuto concetto milioni di volte, sì, come fatto con lo stampino.
Esatto.
E così nega l'umanità agli ebrei, perché gli nega appunto l'individualità. Questa è una cosa, può essere un dettaglio, può sembrare un dettaglio linguistico, ma mi ha colpito moltissimo.
E questo è un punto interessantissimo. È interessantissimo invece l'idealizzazione di qualcuno ti porta alla sua svalutazione dal punto di vista umano. È sempre così. Capita anche con le relazioni. Tu pensa, quando idealizzi qualcuno, tu ti distacchi da quella che è la persona effettivamente. Idealizzare l'ebreo significava non essere più in contatto con l'ebreo, ma essere in contatto solo con l'idea che si aveva collettivamente dell'ebreo. È un meccanismo interessantissimo, un meccanismo di autodifesa.
Sì, 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 sì. E l'altra cosa, secondo me, molto attuale e terribile è la propaganda. Mm-hmm. Bisogna ricordarsi che Hitler dava un ruolo di primissimo piano alla propaganda. Cioè, lui dice che quando entra nel partito, che tra l'altro esisteva già, okay? Partito, futuro partito nazista, aveva un altro nome, si chiamava Partito dei Lavoratori Tedeschi, ma era quello. E lui dice: la prima cosa di cui mi occupai era la propaganda. Cioè, per lui, sì, la propaganda è la primissima cosa. Ed è molto interessante quello che lui scrive sulla propaganda, perché lui dice questo: lui dice, se tu devi vendere delle saponette, uh-huh, e hai dei concorrenti, anche loro vendono le saponette, tu non puoi permetterti di dire che le saponette dei tuoi concorrenti sono buone, tutto sommato. Devi dire che fanno schifo, che sono pessime, e se tu ti lavi con quelle saponette lì ti insozzi invece di pulirti, no?
Sì.
E tu devi assolutamente dare al tuo avversario tutte le colpe e attribuirgli tutti i difetti, tenendo per te tutti i pregi e tutti i meriti, a costo di mentire.
Certo.
Cioè, lui teorizza questo, che bisogna mentire. Guarda, c'è una frase che mi sono segnato, perché è incredibile che sia su quel libro lì. Quello è un libro pubblicato, non è una comunicazione interna, capito? Lui si autodenuncia in un certo senso. Ti leggo la frase testualmente.
Sì, sì.
La cosa più adatta sarebbe stata spostare incessantemente tutto il peso sulle spalle del nemico, anche se questo non corrispondeva al reale corso degli eventi. Come se fosse così nonostante la realtà. Cioè, capito? Bisogna dare la colpa all'altro, all'avversario, al nemico, anche se la realtà è diversa. Guarda, pazzesco. Che è pazzesco.
Pazzesco. Pazzesco, è la sua ammissione proprio.
Sì, sì. E quando allora io, no, vedo dei politici moderni che parlano degli avversari escludendo qualsiasi minimo merito loro, no, attribuendogli solo difetti, solo colpe, non ammettendo invece viceversa loro di aver fatto nessuno sbaglio, quando vedo questa visione così ferocemente manichea, dico, ah, però, hanno imparato bene questi giovani. Non so, mi fa un po' paura, capito?
Assolutamente, assolutamente.
Hai capito? Ecco perché dico, è educativo. E Hitler dice un'altra cosa terribile. Dice che le persone sono stupide e quindi bisogna semplificare al massimo il messaggio, perché bisogna portarlo al livello della persona meno intellettualmente dotata fra coloro che ti possono votare. Quindi bisogna ridurre il messaggio a pochi semplici slogan, usa proprio questa espressione, slogan, da ripetere continuamente. Guarda che...
È un trattato di comunicazione e marketing spietato, vero? Sì, sì,
sì, sì. Allora capisci che se un ragazzo a scuola, no, incontra questo testo, no, guidato da un insegnante che lo fa ragionare su quello, io penso che poi sia un po' più difficile che lui sia preda, scusa, è passata una notifica, credo, da qualcosa che non avevo silenziato. Dicevo, mi sembra un po' più difficile che poi dopo lui potrà diventare preda di un nazionalismo, di un populismo moderno.
Sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. Peraltro hai messo insieme delle idee, mi viene in mente qualche pensiero sparso su quello che hai detto. Hai toccato il concetto di internazionalismo, un'altra cosa che avvicina moltissimo i due totalitarismi del Novecento, quello tedesco e quello russo, quindi quello nazionalsocialista e quello sovietico, è il fatto che entrambi rifiutano in maniera palese e reattiva la cooperazione internazionale. Cioè, sono due visioni chiuse del mondo. Nel Mein Kampf Hitler continua a dire questa cosa, continua ad affermare la necessità di chiudere sempre di più. Infatti, voglio dire, il fascismo e il nazismo hanno fatto dell'autarchia il proprio modello economico, con risultati disastrosi. Ricordiamoci che uno dei motivi per cui la Seconda Guerra Mondiale è stata persa dai tedeschi è che perché già nel 1942 gli approvvigionamenti di petrolio, di grano e di risorse primarie erano ridotte allo stremo, e alcune delle conquiste che ha fatto Hitler erano legate non tanto a conquistare territorio, all'ideologico spazio vitale, ma al fatto che non c'avevano più il carburante per i panzer, roba incredibile. E quindi il rifiuto dell'internazionalismo, che invece è proprio propagandato dall'altra parte da quello che era il vero nemico di questi due totalitarismi, cioè il mondo libero, del mercato libero, del capitalismo e via dicendo. Perciò questo è fondamentale da capire. Dall'altra parte c'è un altro aspetto di quello che hai toccato che è altrettanto centrale. Tutta la retorica hitleriana, e il Mein Kampf è pregno di questa cosa, si basa sulla costruzione di nemico. Cioè, quando tu hai detto bisogna sempre denigrare, dire male del mio concorrente, anche quello è un approccio che contraddice il vero nemico del nazismo, che è stato il mondo liberale del mercato libero. Perché oggi noi sappiamo benissimo che tu in televisione non puoi, per legge, non puoi fare uno spot prendendo il prodotto di un tuo concorrente dicendone peste e corna. Non puoi, perché è concorrenza sleale. Perciò la nostra società, che ha sconfitto in buona parte il nazionalsocialismo e il comunismo, si basa su questo assunto, che nessuno ha in mano la verità assoluta, il prodotto perfetto, e che il consumatore deve essere sempre messo di fronte alla pluralità in ogni senso, in senso non solo commerciale ma anche filosofico, anche letterario, culturale, in ogni linguistico, in ogni senso. E questa è l'apertura all'internazionalismo e alla relazione e alla cooperazione. Dall'altra parte invece tu hai Hitler si basa su un assunto che anch'esso è lo stesso assunto staliniano, cioè che colui che si mette in contrasto a te è a priori un nemico, e quindi tu devi poter usare ogni mezzo a disposizione, la menzogna, la violenza, la distruzione fisica, psicologica, il genocidio, per annientarlo. E questo è un altro aspetto che lega i due totalitarismi. E se tu non leggi il Mein Kampf, questa cosa potrebbe sfuggirti, e credo sia drammatico che questa cosa possa sfuggire, perché alcune radici di quello che abbiamo appena detto sopravvivono anche nel nostro tempo.
Sì, esatto, come dicevo. Sì, esatto. Sopravvivono e sono pericolose, e io penso che esserne informati, andando a toccare con mano insomma, una delle sue manifestazioni più aberranti e più potenti, sia utile, assolutamente.
Fondamentale, sono pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. E sai, c'è anche un altro aspetto di questa polemica che è, su cui bisogna riflettere. E dove mettiamo il confine? Perché Amazon, per esempio, ha detto: noi mettiamo al bando i libri di autori nazisti. Quindi Mein Kampf di Hitler, alcuni libri di altri autori molto molto estremisti, però mi chiedo, i libri di Carl Schmitt? Schmitt è un filosofo che io ho studiato, che io apprezzo, perché per capire com'è costruito la giurisprudenza contemporanea, filosoficamente parlando, tu devi leggere Carl Schmitt. Carl Schmitt però era un nazista, e quindi quando è che decideranno di mettere al bando anche la teologia politica? I libri di Schmitt, che sono il trattato del ribelle è di Junger, la teoria del partigiano sempre di Schmitt, libri che sono stati importantissimi per la mia formazione, perché Schmitt è un grande autore, e anche lì trovo alcuni materiali utili che mi fanno capire da dove è nato il nazismo. Oppure il citato per sbaglio Ernst Jünger, Il trattato del ribelle, L'operaio, sono libri di un nazista, una persona che in guerra ha commesso dei crimini. Ernst Jünger era un filosofo nazista. Quando è che metteranno al bando questi? Dov'è che ci fermiamo? Perché ecco il paradosso. Il paradosso è che se tu non educhi più le persone, concedendo loro le fonti, al riconoscere quali sono le radici di un certo male, tu rischi poi di confondere le acque, di non abituare più le persone a quel tipo di analisi e di mettere dentro quel calderone magari anche autori, che in questo caso sì erano nazisti, ma che andrebbero letti perché ancora più importanti rispetto anche al Mein Kampf di Hitler o a molti altri. Rischi di instupidire enormemente la comprensione di certi problemi che sono molto molto complessi.
Sì, 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 sono un doppio pericolo, diciamo. Uno è che togli di mezzo dei documenti storici che ti servirebbero per capire il fenomeno anche nelle sue manifestazioni moderne, e l'altro è che se un autore nazista ha scritto cose in altri campi, in altri ambiti egregie, poi quelle cose non sono sì, più certo, più certo. Io credo che, guarda, ti faccio un discorso forse un po' pragmatico, ma
mi piace, ma vai.
Io credo che semplicemente Jeff Bezos, che ha un'azienda privata, deve pensare ai suoi interessi, e di fronte alle polemiche, così per quanto ottuse, lui abbia deciso che la cosa più furba, più prudente, più intelligente da fare fosse bandire, diciamo così, il libro, cioè toglierlo da quelli proposti da Amazon. Dopodiché, se uno chiede che Amazon non venda il Mein Kampf, perché altrimenti se uno legge il Mein Kampf diventa nazista, io credo che sia una persona che ha una visione del mondo e della letteratura così superficiale che mai e poi mai andrà a leggere e a dire di bandire Schmitz o insomma tutti gli altri autori. Quindi
sono
il fenomeno si ferma lì, diciamo.
Sì, quindi sì, sono molto
utile confine, non c'è bisogno poi di trovarlo, perché
possiamo dire forse dal momento che, dal mio punto di vista, il modo migliore per allontanarti dal nazismo è leggere il Mein Kampf, potremmo dire che Jeff Bezos fa una mossa comprensibile e pragmaticamente utile sul brevissimo periodo, cioè mette a tacere le polemiche, toglie di mezzo un libro che era contestato e via, e quindi dà spolvero all'immagine della sua azienda, ma sul medio-lungo termine fa un danno enorme, perché sottrae al proprio pubblico, ovvero ai propri futuri potenziali clienti, uno dei mezzi fondamentali per contrastare l'ideologia che, prima di qualunque altra, avrebbe eliminato dalla faccia della terra Amazon e chi per esso. Questa cosa credo sia ironica e anche divertente.
È vero, è vero. Sì, sì.
Sì, è molto divertente, molto divertente.
Ma la formulazione del razzismo, per esempio, di Hitler è talmente basilare, talmente ingenua, che io ti assicuro che in certi momenti mi ha fatto sorridere, cioè immerso nella lettura magari mi dimenticavo che quello era uno scritto di Hitler, che la conseguenza delle azioni di Hitler era terribile, catastrofica, e mi veniva da sorridere, perché quando lui ti dice no, che allora, sì, intanto secondo lui gli antichi greci erano ariani, quindi erano, e poi dice, ma allora voi vi direte, come mai gli antichi germani erano barbari, no, in un periodo in cui già i romani erano altamente civilizzati, e lì si dà questa spiegazione che fa ridere, cioè, è perché il freddo delle terre in cui erano confinati inibiva, no, il pensiero.
Già.
Però se tu quelli lì prendevi, li portavi in un paese caldo, ecco, poi vedi che civiltà che ti tiravano fuori. E allora voi potreste dire, no, dice Hitler, ma allora anche gli eschimesi, forse, se li porti al caldo, diventano civilizzati. No, gli eschimesi no, perché sono inferiori agli ariani. Ma chi te l'ha detto? Ma che prove hai? Ma dove sta scritto? Cioè, fa ridere.
È vero. E credo che solo una persona già molto, molto convinta di certe cose potrebbe farsi persuadere dalle parole di Hitler, che poi ho sempre definito veramente come molto, molto basse. Cioè, è un libro che difficilmente può portare dalla propria parte un incerto, un dubbioso. Perciò anche il pericolo. Hitler era un grande oratore. Ora, se tu mi dici, è meglio far star zitto un probabile Hitler, potrei anche essere d'accordo, perché in una folla, in mezzo alla massa, con la capacità retorica di cui era armato, poteva anche avere, anzi ha avuto la sua quota di persuasione molto molto forte. Il libro in sé per sé non credo che abbia questo pericolo, e però è un documento storico e, come dicevamo, una traccia fondamentale delle radici che poi hanno portato a grandi crimini dell'umanità. Se dimentichiamo quelle radici, rischiamo di veder ripetere inevitabilmente quei crimini. Quindi se vi capita, leggete il Mein Kampf, fatelo cum grano salis. Sì, è l'espressione di questo periodo, non posso farci nulla. Ogni tre puntate mi capita di dire cum grano salis. Mi piace, mi piace. Poi mi passerà, tranquilli, passeremo a un'altra moda, ma è così. Sono i piccoli tic linguistici di un periodo di Daily Cogito. E perciò, insomma, leggetelo usando il cervello. Non temetelo, perché credo che il trionfo di questi pensieri stia proprio nel fatto che la gente li teme e, temendoli, li lascia propagare nel silenzio di chi invece dovrebbe parlarne.
Guarda, quindi, la cosa che hai detto tu,
sì, sì,
la dice lui. Cioè, lui nel Mein Kampf, che è un libro, dice che i libri non cambiano il mondo e che l'unico modo per avere un rivolgimento della società, una trasformazione, è la parola orale. Ce lo dice lui, nello scritto.
Sì, perfetto.
Quindi lui stesso è consapevole che quello non è uno strumento che può cambiare il mondo, che può fare...
Eh sì. È incredibile. Bisognerebbe parlarne a lungo, perché è un testo su cui varrebbe la pena fermarsi. Speriamo oggi di avervi dato qualche spunto interessante, un qualche spunto critico. Perciò Rob, ti ringrazio per averci portato, insomma, la tua fresca esperienza di lettura di questo libro divertentissimo. Poi, insomma, ti sarei divertito un casino a leggerlo. Quant'è pesante la scrittura di Hitler?
È pesantissima. Mamma mia. Per me, tu hai detto che l'hai letto avidamente, io ho faticato, perché è diviso in parti autobiografiche e in parti politiche. Le parti politiche, sì, sono deliranti, e poi ci sono lunghissimi riferimenti a politici, appunto, appena anteriori a lui, che nessuno più conosce, che, quindi è come se ti parlare del nulla. E quando lui parla di se stesso, è un pessimo narratore, perché lui svicola, fugge. Fugge qualsiasi dettaglio. Quindi lui ti dice che è successa una cosa, ma non ti dice perché è successa. Lui ti dice che ha detto qualcosa che ha entusiasmato le folle, ma non ti dice cosa ha detto. Lui ti dice che uno l'ha contestato e lui gli ha risposto, ma non ti dice cos'è che ha detto il contestatore, né come Hitler gli ha risposto, non so se mi spiego.
Già.
Quindi è un racconto dove i personaggi sono tutte ombre senza volto, che passano così fugacemente, ma non si capisce niente, non so se mi spiego.
Infatti, guarda, la sensazione che c'ho io è che il Mein Kampf di Hitler assomiglia molto a quel chiacchiericcio indistinto dei vecchi davanti al cantiere, che parlano di luoghi comuni, si lanciano in improbabili disquisizioni sull'esperienza dell'universo, e poi in realtà non vale granché quella cosa, però, ripeto, vale come traccia, quindi... Se vi capita, dateci una lettura, di nuovo, molto attenta, molto usando il cervello e molto distante emotivamente, perché è importante, ma vicina intellettivamente. Può essere uno strumento utile anche per capire alcune cose del nostro tempo. Perciò speriamo che queste retoriche via, cancelliamo queste cose dalla storia, vengano un po' meno. Speriamo di avervi portato qualche strumento utile. Quindi, di nuovo, grazie Rob per la chiacchierata. Grazie mille, è sempre un piacere.
Grazie a te.
E ovviamente vi invito a diffondere questa puntata, a far conoscere Daily Cogito, e noi ci risentiamo come sempre domani mattina, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione, e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.